Bentornati cari amici e care amiche di The Next Chapter, io sono Niccolò Scarpelli, purtroppo per voi questa sera sono il direttore, presentatore, conduttore, Gerry Scotti, bla bla bla. Siamo arrivati al capitolo 91, il capitolo prima delle finals, perché stanotte con la vittoria dei Miami Heat in gara 6 contro i Celtics si è chiusa anche la Eastern Conference. Adesso ne parliamo un attimo, prima però passo a introdurre velocemente la redazione partendo dal direttore esautorato, ovvero sia Alberto Mapelli. Ciao Albe.
Ciao a tutti, sarà una presenza fugace la mia, ma lasciamo in buone mani, ovvero quelle di Scarpelli. È un ossimoro? Chi lo sa?
È un ossimoro, ma non moro come quella brutta persona che ci ascolta ogni tanto. È vero, siamo più incerottati del Genoa post-Covid, ma Jacopo Gramegna è vivo e lotta insieme a noi.
Sì, lotto insieme a voi e lotto mentalmente anche con Leonardo Flori, che sta decisamente montando l'intero IKEA di Milano. Ci sarà una nuova sede, la sta montando Flori di persona.
La sta montando lui. Chi non la sta montando invece è Alessandro Zullo, che come Flori fa parte dell'Ara Thunder, e direi di fare un'introduzione e presentazione partendo subito da una domanda. Quindi ciao Ale, dacci il tuo parere sulla presa da parte dei Chicago Bulls di Billy Donovan come nuovo allenatore quadriennale, bla bla bla.
Ciao, prima di tutto, ciao a tutti. Una buona presa per lui, che prende un sacco di soldi, devo dire, più che meritati. Una buona presa anche per Chicago, perché prende un allenatore comunque, oserei dire, molto buono. Molto buono per il tipo di roster che si ritrova allo stato, da interamente non da creare ma da sviluppare, perché il materiale grezzo c'è una cosa che ce l'ha con il Chicago
sono io e sento sto asino quale, o lo senti anche voi?
No, anch'io
un po'.
Ah, ok, no,
non so cosa sia, allora vedo di rimediare.
Ti stai appottando come Cam Newton ieri in panchina?
No, giuro, qui è tutto silenziosissimo, penso sia un problema di disturbo. Allora, così poi mi testo e faccio parlare voi e vedo di aggiustare. Oserei dire un'ottima presa per Chicago, che secondo me mette i Bulls già così, solo con la presa a parità di roster tra le squadre che l'anno prossimo mi aspetto ai playoff. Penso poi i Bulls faranno qualcosa anche questa off-season, non escludo, possono essere tra le squadre a muoversi per Chris Paul, e, se non altro perché Donovan comunque ha stretto un bel rapporto con Chris Paul, è una squadra che ha gli asset per muoversi e per fare offerta. Però sono contento per lui, perché insomma è un contratto meritato, e sono contento anche per Chicago, perché appunto penso abbia preso un ottimo allenatore.
Infatti sembra davvero un'ottima presa, quantomeno sembra poter essere l'inizio di un nuovo ciclo, e finalmente si apre sui Bulls, e quindi si meritano un applauso e glielo facciamo. Chi invece non si merita un applauso, o forse, cioè non lo so, via, dobbiamo vedere poi cosa succederà, ma chi potrebbe non meritarsi un applauso è Oladipo, che nelle ultime ore pare abbia detto di star pensando di non rifirmare con gli Indiana Pacers. So che il nostro Mapelli aveva qualcosa da dire a riguardo.
No, vabbè, più che altro ha avuto la sua stagione migliore della carriera, che gli ha ricostruito una carriera lì, ha un anno di contratto, non si sa quanto è integro fisicamente visto i problemi degli ultimi mesi. Ci sta che voglia magari puntare a un trasferimento con qualcuno che gli prometta già un rinnovo, come posso dire, pesante, e che magari non abbia pienamente sotto controllo la sua salute fisica. Detto questo, cioè, i Milwaukee Bucks credo che dovrebbero alzare il telefono prima di stasera per iniziare a imbastire qualcosa, perché se vuoi, diciamo così, il momento per Giannis mi sembra un buon giocatore da mettere intorno a Giannis, ecco, per provare. Dici? A... Ma, perché no? Un buon altro portatore di palla in grado di crearsi un tiro, in grado di essere non esattamente nullo difensivamente.
No, se assolutamente, se riprende fisicamente mi sembra perfetto, cioè proprio tutt'altro che nullo.
Ma è Oladipo che non vuole rifirmare a Indiana o sono i Pacers che gli hanno già detto che guarda 200 milioni 5 anni col cazzo che te li diamo perché non sappiamo se sei marcio o meno?
Ah, può essere.
Può essere.
Più che altro potrebbe diventare anche una sorta di affare su un mercato che non ha molte alternative e molto a disposizione quest'estate, perché ha un anno di contratto, ha 21 milioni, non sai qual è la sua salute fisica, cioè quante squadre, quante franchigie potrebbero essere disponibili a dare via tanto per Oladipo? Credo nessuna. Se i Pacers ci ricavano un giovane e una prima è già tanto, ecco, mi sento di dire, se lui non rinnova, ecco.
Io fossi Angel terrei il telefono, devo dire, bella offertina per Oladipo e Miles Turner, mettendo dentro l'ultimo anno di Hayward e qualcosina, insomma, che può essere la 14 di quest'anno, è un altro paio di scelte, è una mossa che forse farei, non so se te la prendono i Pacers.
Hayward della 14 di quest'anno, se io sono i Pacers la piglio subito.
Solo per Hayward della 14, per Oladipo e Miles Turner?
No, scusa, per Oladipo, non aveva più Miles Turner, scusami.
No, sì, io dico mettendoci dentro anche Miles Turner, che secondo me potrebbe essere un buon fit per Boston, ecco.
Sono due anni che lo diciamo.
Sì, chiaro. Beh. Ma infatti la costruisci intorno ad Hayward, che è all'ultimo anno, gli metti la 14 appunto di quest'anno e forse un'altra prima ci andrebbe, non lo so. Però è una mossa a cui penserei, fossi in Ainge.
Ma il punto secondo me di Indiana, vai Albi.
Ho detto, hanno anche quei due tre giovani volendo di cui puoi sbattere dentro, sì, uno, esatto, tra i due Williams, non so, cioè può essere anche una cosa a medio termine per i Pacers, che non hanno ancora un allenatore, quindi bisogna anche vedere in che direzione vuole andare la franchigia.
Infatti, poi magari di questo ne parleremo quando avremo più dati a disposizione. Io non sarei così contrario da parte della visione dei Pacers di dare via Oladipo, comunque di sondare il terreno per Oladipo. Cioè, secondo me questa stagione è apparso chiaro chi sia davvero il giocatore su qual far ruotare la franchigia, ed è Sabonis.
Ed è TJ Warren.
Ed è TJ Warren. No, secondo me i Pacers come gruppo non hanno un cattivo roster. Cioè, se Jeremy Lamb torna discretamente sano prossimo anno, più TJ Warren, Sabonis e Brogdon, e le crescite magari che continuano ad esserci di Holiday e Bitadze, ovviamente in due contesti diversi, in due situazioni diverse, però secondo me i Pacers possono avere lo spazio per fare un gradino in più. È chiaro,
sì,
che
sottolineiamo che secondo me Turner ha dimostrato di non poter giocare con Sabonis, basta, cioè, mi sembra...
più che altro ha dimostrato di essere peggio di Sabonis, punto.
Sì,
cioè di essere peggio di Sabonis nella metà campo che domina l'NBA in questo momento, ovvero sia la metà campo offensiva.
Infatti che un pacchetto al di là di Boston che comprenda sia Oladipo che Turner non è una cosa inverosimile, considerando anche il contratto di Turner, perché Turner non va bene in un contesto del genere, ma appunto in una Boston diventerebbe probabilmente un pezzo fondamentale, visto i problemi, no, che ha avuto Boston in questa serie, che sono stati esposti da Adebayo. Non è un brutto pacchetto per cercare di ottenere qualcosa o in termini di star o in termini di medio termine.
staremo
comunque
a vedere.
Se volete fare l'informazione a 360 gradi, vi riferisco solo che Jonathan Wasserman ha detto che i Timberwolves sembrano intenzionati a fare trade down con la prima, peraltro per una motivazione abbastanza bislacca, perché pare siano testualmente confusi e sentono la pressione dopo aver messing up la scelta di Jared Culver dello scorso anno, cioè tipo come se hanno preso Jared Culver e detto abbiamo preparato una scelta di merda, praticamente un buon giocatore.
Ho sbagliato il fidanzato prima di te e adesso non ho voglia di impegnarmi, fammi capire.
Esatto, questo è quello che riferiscono al momento.
Beh, sempre grandi soddisfazioni da Minnesota.
Grazie, sempre grandi soddisfazioni. E che poi appunto ci sarà anche quella storia lì da capire, perché comunque il draft è tutto da comporre. Ma direi di andare avanti, e se non avete altri argomenti di cronaca o comunque di attualità non inerenti ai playoff di discutere, direi appunto di immergerci scusate, all'interno della preview di queste finals 2020 tra i Los Angeles Lakers e i Miami Heat, una finale oggettivamente sorprendente, a parte per J.R. Smith, che oggi ho visto l'aveva predetta a febbraio, ma perché d'altronde i più grandi visionari sono sempre i più grandi incompresi. Non lo so, direi di iniziare da un giro di considerazioni random, ovvero sia, ha vinto la miglior squadra dell'Ovest e ha vinto, cioè ci ritroviamo in finale la miglior squadra dell'Ovest e la miglior squadra dell'Est, per quello abbiamo visto ovviamente dopo la sosta nella bolla di Orlando.
Sì, sì, ma ti dico anche che la miglior squadra dell'Est dal mio punto di vista non era così, diciamo, seconda, terza, quarta, quinta, come poi è arrivata, diciamo, nel in quello che è successo prima del lockdown. Cioè Miami è stata la miglior squadra per passo compiuto a est, quindi probabilmente la seconda migliore, la terza migliore dopo le prime due, Toronto e Milwaukee, e a livello di Boston, però Boston aveva più certezze, ci doveva più certezze, quindi secondo me abbiamo il meglio che potevamo vedere in senso assoluto.
Io sono per un sì abbastanza convinto, ovviamente non da inizio anno, perché io non avrei mai dato gli Heat alle finals, però da quello che si è visto i playoff è la squadra che ha più chiaro quali sono i suoi pregi, i suoi difetti, e come nascondere i suoi difetti e come esaltare, anzi moltiplicare i suoi pregi. Aggiungiamo un coaching staff che è clamoroso. Basti solo pensare ai salti in avanti che hanno fatto Duncan Robinson, Chierro, lo stesso Adebayo, e quindi un grande complimento a Miami Heat, al di là di come vanno le finals, che poi non è un dettaglio, però se volevi dimostrare quello che deve per mettersi in mostra e diventare attrattiva per free agent e per qualsiasi altra cosa, ecco i Miami Heat 2020, considerando il punto di partenza a cui erano l'anno scorso.
Il balzo in avanti è incredibile, soprattutto è incredibile il balzo in avanti da un punto di vista di franchigia, ancora più del, e questo sarebbe successo anche se gli Heat avessero perso contro Boston. In questo momento probabilmente Miami è tornata ad essere, se non la franchigia di riferimento della Eastern Conference, quantomeno quella a cui guardare per i prossimi non lo so, per le prossime due free agency. Non tanto perché Boston sia una squadra da meno, adesso magari ne parliamo, quanto perché lo spazio per poter fare, cioè come?
No, io non ho sentito
nessuno. Un'interferenza.
Ah, ok, no, mi sembrava di arrivare una voce. Probabilmente la mia in ritardo, non so cosa minchia sta succedendo, ma no, a inizio dell'anno o comunque magari alla fine della scorsa stagione si poteva pensare ogni tanto, tipo, che ne so, a una trade da parte di Miami per un Chris Paul piuttosto che per un altro veterano o comunque una, un John Wall prima che si frantumasse tutto 18 mesi fa. C'ho un audio tremendo. Io.
Sì, ti si sente a doppio.
Parlate voi un attimo.
Ok, allora, ora dovremmo essere meglio in realtà, perché credo che avesse problemi Alessandro. Sì, è sicuramente quella che ha fatto più ampio, come ho detto anche prima, e di free agency di riferimento, sì, ecco. Se fossi evidentemente su questa, ma mi terrei libero per la prossima, visti i nomi che si liberano. Però non so cosa ne pensate voi, e non so se vogliamo esplorarlo più tardi questo tema e concentrarci sull'aspetto delle finance. E sicuramente partono da sfavoriti per quanto mi riguarda, e credo abbastanza per tutti, ma non li darei per morti visto quello che hanno dimostrato in questi playoff.
Sì, se vogliamo entrare un po' più già nella discussione tecnica sulle finals, secondo me da Est sarebbe uscita comunque c'è Giullo che entra in gamba tesa, che dice Alessandro?
No, è l'eco.
È l'eco, perfetto.
Non so cosa sta succedendo. Una puntata un po' pazza.
No,
eh?
Credo abbia sistemato.
Ok. Che si merita un effettino del tuono.
Dicevo, volendo entrare un po' più nel discorso tecnico, io penso che da Est comunque potesse andare, sarebbe uscita una squadra in grado di opporre tutte le caratteristiche giuste a LeBron James, perché sia Boston che Miami ha tutte le armi da mandare contro un giocatore che ha le decime finals ed è il primo giocatore dell'era moderna, diciamo post Karim, a farlo. Prima di lui Karim, Sam Jones e Russell, Bill Russell, cioè stiamo parlando di una cosa straordinaria. Ma a parte questo, dicevo, ero sicuro sarebbe uscita una squadra che ha le caratteristiche giuste contro LeBron James. La cosa che mi intriga molto di queste finals è che Miami è anche la squadra più interessante da mandare contro Anthony Davis tra quelle possibili a Est, perché Adebayo ha dimostrato di essere innanzitutto un all defense a livello NBA, e non era scontato, ma di avere le caratteristiche per marcare Anthony Davis in tutte le fasi del suo gioco, sia vicino al ferro che sul perimetro, perché lui cambia e difende anche sugli esterni, che è anche nel mid range, cioè è un giocatore che gli può stare addosso e non ha paura di essere battuto, e questa è una caratteristica fondamentale, sarà molto interessante. Ma soprattutto può essere anche interessante vedere come attaccheranno i Lakers i momenti di zona di Miami. Quindi per me è molto più complessa di come sembra, di come può apparire per le nostre aspettative e per come sono strutturati i roster. Questo mi sembra il primo aspetto interessante, cioè questo è da tenere in conto, perché io non ho dubbi che Miami tenga un certo standard nelle due metà campo, non ho dubbi che Los Angeles tenga uno standard altissimo in difesa. Voglio vedere quanto salgono i comprimari di Los Angeles, cioè quanto Rondo riesce a restare Rondo, quanto Howard ha quell'impatto lì, perché Howard ha giocato un finale di serie contro Denver in cui giocava anche 30 minuti per stare con Jokic, ma dovrà avere tutt'altro ruolo in questa serie, perché non stiamo parlando più di una marcatura così automatica, perché Adebayo è un giocatore un po' diverso, diciamo così. Quindi attenzione, sono molto intrigato, perché pur partendo con grosso svantaggio hanno la tranquillità, la serenità per fare le loro cose. Ripeto, nelle sconfitte non vanno mai sotto il par, cioè hanno un par minimo che comunque anche nelle sconfitte si vede. Chiaramente l'incisione e l'incisività dei tiratori di altri giocatori di Miami è fondamentale per la loro prestazione offensiva, ma non sono veramente mai scesi sotto un certo livello in questi playoff. Quindi Los Angeles dovrà fare molto, dovrà essere molto positiva, aggiungere. Vediamo come va.
Vediamo come va, anche perché per la prima volta nel corso dei playoff i Lakers affronteranno una squadra in grado di variare lo spartito in maniera drastica in entrambe le metà campo, nel corso della stessa partita, cioè ovvero sia per la prima volta affronteranno una difesa in grado di prenderli in modi diversi e parliamo di altissimo livello, sia in marcatura uomo che mista, che zona pura, che zona 3-2, che zona che poi passa uomo, insomma, eccetera eccetera. E non è una cosa scontata, perché alla fine se ci pensate, i Lakers hanno che in questo momento appaiono effettivamente la grande favorita, non solo e non tanto per il record con cui arrivano alle finals, ovvero sia 12-3, hanno perso appena una partita per serie, ma anche per l'impressione di superiorità che hanno saputo dare all'interno di ogni serie. È anche vero che hanno affrontato probabilmente tre delle cinque peggiori difese dei playoff, perché quella di Portland, quella di Houston e quella di Denver, per quanto i Nuggets siano una squadra resiliente, diciamo così, per usare un termine orribile, da un punto di vista difensivo hanno sempre dovuto rincorrere. Secondo me Miami invece avrà il potenziale, il materiale umano e tecnico per imporre un contesto ai Lakers e vedere come i Lakers reagiranno. La mia vera incognita... Prego.
No, scusami Nick, vai, finisci, scusami, pensavo avessi finito.
No, dicevo, la vera mia incognita all'interno della serie è vedere quanto l'attacco di Miami riuscirà a far muovere una difesa dei Lakers che magari non è così flessibile come quella di Miami, ma è una difesa fortissima,
molto solida,
è molto solida, connessa tra i vari giocatori, e che comunque può godere anche nelle serate no di individualità clamorose. Lo stesso Danny Green, per non citare sempre i soliti due, Davis e LeBron, è un giocatore che comunque arriva alle sue quarte finals, ora non me lo ricordo. Gli stessi, non lo so, Rondo piuttosto che McGee, comunque sono giocatori che sono già stati a questo livello. Insomma, è vero che anche gli Heat hanno una squadra esperta, perché Iguodala, Dragic, Butler sono comunque giocatori ultra rodati. Però insomma, ecco, diciamo che gli argomenti non mancano, c'è bisogno, e qui non sono così, cioè sarei un minimo preoccupato se fossi un tifoso di Miami. C'è bisogno che l'attacco di Miami funzioni al 100%.
Allora, io ho due domande / considerazioni. Secondo voi saranno gli Heat a riuscire a imporre il loro contesto di diciamo quintetti bassi, mettiamola così, quindi escludendo dalla contesa i vari McGee e Howard, o il contrario, nel senso che magari gli Heat non riusciranno a permettersi il quintetto con cui hanno chiuso la scorsa gara 6 con Iguodala da 5. Scusami, no, non con che hanno chiuso, però che hanno giocato dei minuti chiaro, importanti. E la seconda considerazione è: i Lakers hanno sempre bisogno di due partite su di LeBron James e Anthony Davis, mentre dall'altra parte gli Heat hanno dimostrato di poter aver come posso dire, alternanza, no? Tra quello che diventa il primo violino, mettiamolo così, perché c'è stato Harrell, c'è stato Butler ovviamente è il giocatore di riferimento nelle partite clutch, però più di un giocatore in grado di prendersi la responsabilità. Questo è un po' forse l'unico aspetto in cui gli Heat sono, diciamo così, favoriti rispetto ai Lakers, almeno dal mio punto di vista. Cioè, i Lakers non hanno grosse alternative affidabili, gli Heat hanno dimostrato di averne più di una e in grado di accenderla e di assecondarla anche, no? A seconda del contesto della gara. Quindi Miami può adattarsi forse a più contesti di quelli a cui può adattarsi Los Angeles.
Assolutamente.
Vai, vai.
Dicevo assolutamente, soprattutto sono più naturalmente portati a giocare quel tipo di basket che si gioca in finale, cioè quando si scende di ritmo, si gioca più a metà campo, si accettano tanti tiri dal mid range. Nelle ultime finals, a parte quelle stradominate da Golden State, i tiri dal mid range sono stati tanti, cioè a parte il 4-0 con Cleveland, cioè abbiamo visto delle difese che ti obbligano a giocare con la palla canestro, a scendere di ritmi, e Miami ha le caratteristiche per farlo. Cioè io penso abbia due dei migliori giocatori nel mid range game dell'NBA, sicuramente Dragic e Butler è affidabile nel palleggio del suo tiro dal mid range, e poi ha anche i tempi per farla uscire quella palla da quelle situazioni e per appoggiarsi appunto ad Adebayo, il tiro da tre punti che deve essere necessariamente di livello per poi trarre il massimo da quelle situazioni a metà campo e di mid range. Quindi io dico, chiaramente i Lakers sono favoriti, però gli hanno tanti punti forti su cui appoggiarsi in un contesto di finale, in un contesto di finale contro questa squadra, contro i Lakers.
Gli Heat si sono dimostrati una squadra da competizione, cioè tutti i giocatori perfetti, arrivati alla condizione giusta, nel momento giusto, un'organizzazione incredibilmente flessibile, tutte le sere ci può essere qualcuno di diverso, uno spartito sempre applicato alla dimostrazione, cioè sembra la classica squadra che va in mondiale, azzecca in mese e mezzo sotto ogni suo aspetto e va fino in fondo e vince, insomma ci va vicino a vincere. Però non lo so, interessante sicuramente. Ecco, magari parliamo un attimo, un secondo, e poi era quello che volevo fare io all'inizio quando sentivo l'eco, e magari torniamo anche su quello dei giovani di Miami, perché onestamente è quasi un mistero come abbiano fatto, è quasi un mistero come siano cresciuti in maniera esponenziale, oggettivamente incredibile, anche durante, tra una serie e l'altra di playoff, sia Duncan Robinson, che è quello che si prende meno copertine, e che è anche quello meno forte, tra l'altro, nel senso non c'è male nel riconoscerlo, che soprattutto Herro e Adebayo, che sono due giocatori cioè, pazzeschi onestamente, cioè oltre alle stat line fantastiche, cioè sono giocatori con una presenza quasi inspiegabile, soprattutto Herro, che è sempre stato un po' un pupillo di questo podcast fin dalla scorsa Summer League, un pupillo penso un po' di tutti quelli che l'hanno visto giocare, però cioè quello Herro ha finito la serie, se non sbaglio, contro Boston come miglior rimbalzista di squadra degli Heat e secondo in assist solamente dietro o a Dragic o a Butler, o forse terzo dietro a loro due. Cioè mi impressiona molto di più della partita da 30 punti in cui decide quarto quarto, che è già una cosa impressionante. Cioè questo è un giocatore incredibilmente completo che sa giocare e che soprattutto secondo me tra un paio d'anni è davvero capace di guidare una franchigia, magari continuando a uscire dalla panchina, entrando, giocando da titolare, non lo so, ma davvero capace di guidare una franchigia. Cioè è incredibile pensare a come la prospettiva degli Heat sia cambiata drasticamente proprio dal giorno alla notte, nell'arco di 3 mesi, perché io non credo, cioè se gli Heat, che comunque avevano fatto una stagione buonissima anche prima della sosta, cioè io non credo che sarebbero stati tutti così inscambiabili qualora magari Miami avesse fatto playoff e se fosse uscita bene a un secondo turno. Sarebbero rimasti lì, ma con un'offerta incredibile, un'opportunità incredibile di prendere qualcuno, secondo me Riley ci avrebbe potuto pensare. in questo momento gli Heat hanno tutto dalla loro parte, perché giocando in Florida, e quindi gli sgravi fiscali sono ancora più incredibili del decreto crescita e tutti questi stranieri vengano in Italia nella Serie A, e giocando in un mercato enorme, un allenatore straordinario, organizzazione, culture, eccetera eccetera, cioè la vera vittoria da parte di Miami in questi playoff, indipendentemente da come andrà, cioè gli Heat hanno già vinto, e la vera vittoria di questi playoff da parte di Miami è essere diventati la destinazione numero uno, qualora Giannis fra qualche mese dovesse dire, nell'eventualità in cui Giannis dovesse dire, io ne a Milwaukee non ci voglio più stare. Cioè sono già front runner lassù, poi magari va a Golden State, magari va a Dallas, magari va a Toronto, non lo so, però Miami è lì, pole position, prima linea, pari tutti gli altri. Questa è una vittoria inestimabile, perché quando i tuoi migliori giocatori, escluso Butler e la grande stagione di Dragic, hanno 20 e 22 anni, secondo me vale più di un championship, perché ti permette di aprire una finestra di competitività di, non lo so, 10 anni.
Sì, peraltro ad avvalorare, mi sentite prima di tutto?
Sì.
Ale.
Ad avvalorare quello che diceva Nick prima, qualche giorno fa ricordavo delle voci a inizio anno che davano Adebayo in partenza in una eventuale trade che vedesse Westbrook arrivare a Miami, quindi effettivamente è vero quello che dice Nick. E poi sì, la crescita dei giovani è effettivamente incredibile. Poi appunto il senza chiaramente nulla togliere, no? L'asterisco rispetto al fatto che determinate prestazioni di fronte a 25.000 persone al Garden forse non diventa così immediato sostenerle, no? E che quindi comunque bolla anche in questo senso avvantaggi giocatori del genere che al di là del tipo di partite sentono meno la pressione necessariamente, e mi rimane, però appunto senza nulla togliere, perché Herro è un giocatore che io non faccio fatica a ricordare un rookie che abbia deciso fondamentalmente con un ruolo se non primario
Tatum, o
quanto no, immediatamente successivo.
Ma Tatum ma primo anno non l'ha fatto a quel livello, sì, in sì, finale di conference,
sì, ok, no il paragone, però sì, ok, vero,
no, boh, è primo, è primo, è...
sì no, ci può stare, e Adebayo è fuori dal mondo, io non ho davvero parole per spiegare che razza di giocatore sia, è davvero inspiegabile. E sì, cioè, fa ridere, no? Il fatto che l'opzione abbiano gli Heat sia in termini economici che in termini tecnici sia fondamentalmente prendere il blocco di quest'anno, dare a tutti quelli che sono in scadenza un anno in più e poi ripensare tutto nel 2021, quando chiaramente dovrei dare anche i contratti ai vari Duncan Robinson e ai vari Nan, se vorrei darlo già quest'estate. Comunque devi dare qualche sorvo a Derrick Jones se vuoi darlo, e poi dal 2021 appunto puoi fare veramente qualsiasi cosa. Sei comunque una squadra che a parità di roster, a parità di condizioni, può fare le finali di conference quantomeno anche l'anno prossimo, e sei uno dei mercati più grandi della Lega, hai uno dei primi tre allenatori della Lega, hai uno dei primi tre dirigenti in termini di notorietà e diciamo epicità, e sei Miami, che comunque ci sono città peggiori, e quindi sì, effettivamente è vero quello che dice Nick, cioè Già da dopo la vittoria con i Bucks, tutto quello che è venuto per questa squadra è stato un plus inaspettato, molto gradito. Io non li do assolutamente battuti contro i Lakers, anzi secondo me hanno delle carte da giocarsi, come diceva Nick. Per me sarà interessante vedere come decideranno di affrontare difensivamente i Lakers, perché al di là della zona che sicuramente useranno, cioè non mi sorprenderebbe anche uno stile difensivo in cui si dice asserragliamo il canestro, se volete LeBron, se volete Anthony Davis, batteteci dal mid range, al canestro non ci arrivate, tanto i tiratori vostri sono quello che sono e proviamo a sfidarvi così. Quindi sarà interessante vedere appunto come si sistemeranno difensivamente, come Adebayo si relazionerà col matchup forse più duro, anzi sicuramente più duro di questi playoff. Belle, non vedo l'ora.
Ve la faccio io una domanda. C'è uno scenario in cui i Lakers vanno in difficoltà, cioè qual è lo scenario in cui i Lakers vanno più in difficoltà, quello in cui non
lo scenario
nessuno,
dove si fa male o... Anthony Davis?
Ok, beh certo, quello mi sembra abbastanza,
diciamo, al netto di infortuni. Miami Dallas 2011 è quello, cioè quando tutto il supporting cast scende, le soluzioni delle tue stelle diventano leggibili, gli altri hanno più soluzioni, una panchina più lunga ed entrano in ritmo. Questa è cioè la situazione peggiore. Questo vuol dire due partite sottotono di tutto il supporto in cassa all'inizio serie.
Sì, sono d'accordo. È vero, cioè poi non lo so, per quanto i Lakers siano una squadra fortissima cioè trovo che la visione dei playoff dei Lakers vada relativizzata e contestualizzata, cioè questi hanno affrontato la squadra più scarsa che c'era nella bolla, vabbè non la più scarsa ma insomma i Blazers, hanno affrontato i Rockets che hanno giocato una partita e poi hanno deciso che non volevano più giocare la serie, e hanno giocato contro dei Nuggets da abbassare il cappello, magari ne parliamo anche dopo, ma che sono arrivati obiettivamente morti a queste finali di conference. Cioè leggevo oggi una statistica su Twitter da qualche parte sulla percentuale di triple wide open dei Nuggets, che è scesa di 10 punti percentuali dal secondo turno alle finali di conference, e Murray Gasette l'ha giocata con le stampelle, poveraccio, mi ha fatto davvero impressione, che è un termine che odio utilizzare, però è effettivamente giusto quando si parla dei Nuggets. Quindi ecco, secondo me gli Heat saranno una prova tosta per i Lakers, però appunto a far la differenza potrebbe davvero essere il fatto che il cammino delle due squadre è stato ecco differente in termini di difficoltà, come secondo me dall'altra parte tra Miami e Boston l'ha fatta anche appunto la stanchezza accumulata nelle due semifinali, perché anche Boston down the stretch mi sembra essere arrivata parecchio stanca. In gara 6 verso la fine si sono accontentati di tiri brutti, perché appunto sembravano tutti molto alla canna del gas in termini di stanchezza, il che è verosimile dopo la serie con Toronto, però secondo me c'è uno scenario in cui Miami riesce a mettere in difficoltà i Lakers in realtà, poi magari finisce 4-0, però
no assolutamente. Assolutamente, cioè, come c'è lo scenario appunto che magari Miami si sveglia a un certo punto e si rende conto di aver fatto una cosa magari più grossa di quella per cui erano e venga a spazzare via, no? Però auguriamoci, e questa sarebbe la cosa magari più interessante dal nostro punto di vista, dal punto di vista degli spettatori neutri, augurarsi che più che il risultato, perché poi come si è già visto nella bolla, giocando ogni due giorni senza pubblico bla bla bla, anche i 3-1 sotto diventano rimontabili a determinati contesti, però bisogna che questi contesti ci siano. Quindi la cosa secondo me interessante da vedere delle prime 2-3 partite sarà vedere quanto gli Heat dimostreranno di essere una squadra che è riuscita a fare, diciamo, il salto allo step successivo, che era un po' quello che ci interrogavamo prima della sosta, ovvero sia che gli Heat, sì, tutto bello, tutto bellissimo, però restano sempre un gradino sotto il livello dei vari Bucks, Sixers, quando ancora i Sixers esistevano, bla bla bla. E invece appunto contro Bucks e Boston si sono fatte trovare più che preparate. Speriamo resti contro i Lakers, perché quantomeno riusciamo a vedere delle finals decenti, a differenza degli ultimi, no, via, le finals dell'anno scorso erano state delle belle finals, è vero, me l'ero per un attimo dimenticata.
Io vi lancio una cosa prima di dovervi abbandonare. C'è uno scenario in cui i Lakers vincono il titolo e l'MVP delle finals non va da LeBron James?
No.
Ok, sono abbastanza d'accordo.
Sarebbe,
pensando, cioè, e può essere che Davis sia superiore, ma davvero secondo me i giornalisti, chi vota, non si fa sfuggire la possibilità di far fare il record,
esatto,
della storia.
Infatti, cioè, io sono d'accordo con voi, non che Davis non se lo meriti, o potrebbe meritarselo ampiamente, perché magari è lui che chiude una o due partite importanti. Però,
no, ma poi LeBron ha fatto dei playoff straordinari.
Assolutamente.
Però è quello. Cioè, onestamente, dovessi sceglierne uno, dovessi dirti a chi dare l'MVP in questo momento dei playoff dei Lakers, probabilmente lo darei a Anthony Davis. Però allo stesso tempo bisognerebbe fare un discorso su quanto diamo per scontato LeBron James, perché alla fine sembra sempre un atto dovuto il fatto di vederlo a 28, 8 e 8 alla fine di ogni singola partita,
o 36, 16, 10 come l'ultima,
sì, esatto,
pure la difesa su Murray fuori dal mondo,
esatto, quindi sì, nel senso non sarebbe uno scandalo, assolutamente, sarebbe più che legittimo. È chiaro che la presenza di Anthony Davis è davvero un fattore molto molto determinante per quanto riguarda tutto il cammino dei Lakers, perché ha veramente spostato gli equilibri proprio tattici ancora prima che, cioè, dà dei vantaggi tattici oggettivamente incredibili prima ancora dei numeri, che comunque sono sensazionali.
Il mio 5% di margine di dubbio rispetto alla domanda del direttore è dato da playoff rondo MVP delle finals.
No.
Comunque un altro tema interessante secondo me è collegato a Miami, cioè quanto anche lì la narrazione una squadra che si trova in mezzo al guado, no? Come sembrava Miami un anno fa, si debba necessariamente mettere chissà quanti anni a ritornare competitiva e perdere chissà quante partite. Adesso al netto di Butler, che è andato a Miami, anche perché Miami è Miami, questi hanno pescato dal nulla e 3 quinti, no, sì, 4 sesti, ecco, dei loro futuri 7-8 anni, con, vabbè, Duncan Robinson è undrafted, Kendrick Nunn è undrafted, Adebayo è arrivato una scelta relativamente bassa rispetto al valore del giocatore, Irro non ne parliamo, è andato con la 20, ma non mi ricordo, passa anche dall'avere
14, no?
Scout
14, giro 13, 14,
sì. Ad avere delle dirigenze, degli scouting staff all'altezza, ecco, della situazione in cui si trovano. Poi fondamentalmente
14 entrambi, ho controllato
Bravo Gigi.
Cioè quel tratto Hero con la 1, no? Cioè per il giocatore che adesso, se ti dicono prendi Hero o prendi la prima di questo draft oggi,
ah no vabbè, senza nemmeno discutere,
prendi Hero.
Ma prendo lui e probabilmente ti lascio anche la mia prima scelta di quest'anno, eh? Diceva scegli te, fammi vuoi. Vedremo assolutamente cosa ci riserveranno queste finals. Prima che il direttore vada via, vorrei chiedere anche a lui chi può essere l'X Factor, il giocatore non ci aspettiamo, quello che fino ad ora ha giocato meno, che magari impatta una partita, gira la serie, bla bla bla, di entrambe le squadre, uno per squadra. A tutti, non solo a lui, però se deve andare via parti te.
Parto io?
Prego.
Ok. Allora, Solomon Hill, e mi riassumo tutta la responsabilità che... No, dai, non esageriamo.
Il castaway nero.
Pazzesco, un look pazzesco. No, dai, Olinik da una parte, che magari può mettere in difficoltà i minuti di chi farà il 5 di riserva dei Lakers portandolo fuori, e dall'altra parte, oddio, dall'altra parte non ne ho la minima idea, per lo stesso motivo magari Dwight Howard, che toglie dal campo tutti i lunghi di riserva di Miami che non sono Obama De Baio.
Ma io dico Crowder, che se resta sui livelli delle prime gare con Boston diventa un grossissimo problema per qualsiasi difesa, perché stiamo parlando del quinto, del sesto, la rotazione, e tirare con quelle percentuali e avere comunque un buonissimo apporto difensivo è una cosa che nelle finals aiuta. E dall'altra parte dico Kuzma, perché se becca le due partite attorno ai 20 punti diventa davvero difficile per Miami.
Io su Miami vado mainstream, dico Iguodala, serve a livelli alti, ecco, al massimo per provare a giocarti queste finals. E se arrivasse a altissimi livelli sarebbe un problema. Di là dico Danny Green, che è stata come segnare una tripla, perché posto che sta giocando molto bene difensivamente, in attacco sta davvero segnando mai. E anche lì, se Danny Green imbroccasse per chissà quale combinazione strana la serie in cui si ricorda di essere un ottimo tiratore da tre punti, ecco, quella potrebbe essere una cosa per cui dire ok, non ce n'è.
Quindi nessuno di voi tre si immagina una J.R. Smith night in cui J.R. spara 6 su 9 da 3 punti tipo e manda a puttane tutto il sistema difensivo di Spurstra? No, va bene,
non ce la meritiamo.
Sarebbe bello, ma
sarebbe 2020.
Per il 2020,
esatto, sarebbe veramente l'ennesima rivelazione.
Un Waiters che in caso vince l'anello,
esatto. Che vince l'anello con LeBron James, poi quella è la cosa incredibile.
Vi saluto con il mio pronostico, che è 4-2 Lakers.
Bravo, che te lo stavo per chiedere.
Alla prossima.
Ciao Albe.
Ciao.
Io voglio dire davvero J.R. Smith. Cioè io mi aspetto davvero che in gara 2 o in gara 3, se la serie dovesse andare su binari piuttosto equilibrati, Vogue gli dia una streak, quantomeno un'opportunità, un 4-5 minuti di fila in cui JR spara tutto quello che gli passa tra le mani e magari fa canestro davvero. Dall'altra parte, allora, le scelte di Crowder e Iguodala sono interessanti, e sono se se ne fa un discorso serio, sono gli X Factor di Miami, perché non sono tanto d'accordo su quello che ha detto JG. Cioè, secondo me Crowder non è il quinto o sesto giocatore della rotazione di Miami, ma è il terzo giocatore della rotazione di Miami per quanto ne concerne l'importanza.
Io parlavo per responsabilità offensiva.
No, certo, certo, ovviamente. Cioè, con un Crowder che tira da tre punti come nelle ultime tre partite della serie con Boston, non sono così sicuro che Miami passi 4-1 così nettamente contro Milwaukee. E il suo volume da tre punti nella metà campo offensiva sarebbe davvero fondamentale, cioè sarà uno degli aghi della bilancia di questa serie. Più che altro perché nei primi due turni e mezzo era un volume offensivo degno di un Klay Thompson, che è oggettivamente irrealistico, ma che sarebbe appunto un fattore, come dice la parola. Per quanto riguarda Iguodala è lo stesso discorso, cioè, e come ha detto giustamente Ale, c'è bisogno sia il vero Iguodala. Nell'eventualità che entrambi non riescano a garantire l'apporto desiderato, diciamo, per completare, io aggiungo il nome di Derrick Jones, che ha già fatto vedere di farsi saper trovare pronto nella serie contro Milwaukee, e con quella versatilità fisica lì magari ti può dare quei 7-8 minuti in cui fai un parziale che poi pesa all'interno della serie.
Bello,
per il resto direi che, diciamo, i pretoriani di entrambi gli allenatori sono quelli, ecco. Quindi il direttore ha detto 4-2 Lakers, che è un pronostico sul quale si può concordare volendo essere democristiani. Ditemi anche voi il vostro, già che ci siamo.
4-2 Heat.
Grande.
Ma sì, dai, sono scarro dall'inizio, 4-3 Miami.
Io sono combattuto fra dire 4-1 Lakers o 4-3 Lakers. Credo di più la prima, ma spero la seconda, perché sarebbe bello vedere 7 partite di questa serie. Quindi dico 4-3 Lakers e vaffanculo, facciamoci un applauso. Non so se avete altre cose da aggiungere, cose ci sono sfuggite.
No, sulle finals direi che siamo a posto.
Avevamo, sì, altro di cui discutere? Di cui non sono a conoscenza?
Sulle finals no, su quelle due squadre che alle finals non ci sono arrivate possiamo salutarle rapidamente, secondo me.
Vero. È vero, non ci avevo assolutamente pensato. Partiamo da Boston, perché forse è la squadra di cui abbiamo parlato un pochino meno. Di Denver ne abbiamo parlato un attimo anche la scorsa volta, almeno per quanto mi ricordo io. Quanto siete ottimisti sul futuro di Boston, partendo dal presupposto che con Tatum e Brown ancora nella fase giovanile della loro carriera,
fase ascendente
della loro carriera, si deve essere ovviamente entusiasti, ma dall'altra parte ci sono appunto dei fattori che magari devono far riflettere. Alla fine queste sono le terze finali di conference negli ultimi 4 anni, se non sbaglio, dei Celtics, e per la terza volta di fila tenderei a dire escono con merito, tra virgolette.
Guarda,
per me da questo punto di vista,
no, dicevo, sono le terze fine, cioè paradossalmente andare a prendere lo storico degli ultimi anni secondo me è anche fuorviante, perché ci è arrivata in tre modi diversi alle finals di conference, e ci è arrivata in situazioni molto peculiari e quindi questo comincia già a svuotare parecchi dubbi, cioè nel senso ci sono sempre arrivati in estrema emergenza, in difficoltà o comunque con dei giocatori che sono cresciuti nel percorso, dei giocatori che si sono persi nel percorso ma con l'idea iniziale, e questo ti fa capire la bontà dell'allenatore, che è indiscutibile, è eccezionale, la bontà comunque dei giocatori che ce li hanno portate, e quindi in questo caso ci si può essere ottimisti perché hai detto tu, siamo ancora nella fase ascendente di queste carriere. E tre, non dimenticherei che finora non sono riusciti ancora a massimizzare parte del potenziale che poteva essere massimizzato a livello di asset, è stato disperso, ma c'è più margine di manovra di quello che sembra, secondo me non è tantissimo, ma c'è Ainge, ci sono tre scelte in questo draft, cioè non c'è da essere pessimisti secondo me.
Ale, io sono d'accordo, cioè, da questo punto di vista è un discorso che applico sia a Boston che a Denver, no? In maniera molto similare, ovvero è ovvio che ci sia poco, no? da preoccuparsi, nel senso che da una parte con Murray e Jokic e Michael Porter Jr., insomma tutto l'ammasso di giovanotti di qua, con Tatum e Brown ti sei assicurato potenzialmente 5, 6, 7 anni di contendership, quello che vuoi. Il punto è che questa era forse, questo sì, più per Denver, una finestra di opportunità secondo me abbastanza irripetibile. Anche per Denver, poi l'anno prossimo mi aspetto che i Clippers tornino col sangue e la bava alla bocca di chissà che potrebbe essere appunto l'ultima possibilità. Torneranno i Warriors, squadre come i Mavericks sembrano solo destinate a crescere, poi squadre come i Jazz, Rockets, a Est lo stesso, se pensi ai Bucks, se pensi agli stessi Heat, e Toronto ancora e Philadelphia. E quindi ecco, cioè Boston devo dire che questo poteva essere l'anno, e questa sconfitta secondo me certifica il fatto che questa è un'ottima squadra a livello tattico e a livello tecnico, ma è una squadra a cui manca un pezzo. E a inizio anno ho spesi fiumi di parole, no, per quanto il buco, no, di Boston fosse lì in mezzo, e Tice ha fatto poi dei playoff straordinari, e però alla fine hai perso perché hai sofferto il mismatch lì in mezzo e Adebayo ti ha fondamentalmente spazzato via, e quello forse è un buco che devi coprire se vuoi arrivare a competere, perché le ha provate tutte poi povero Stevens, cioè Cantera ha finito mi sembra con un net rating positivo, Grant Williams ha fatto vedere cose, Robert Williams ha fatto vedere altre cose, poi non ce n'era perché dall'altra parte c'era un giocatore che non avevi i mezzi per tenere, e quindi questa è un'ottima squadra, però è una squadra che forse a parità di roster davvero non è ancora completa, e non lo so quali siano i margini, nel senso forse mi aspetto che il prossimo anno provino a muovere Gordon Hayward, possibile succeda, secondo me è ragionevole che succeda, vi dico la verità, poi non so chi potrebbe andare a scommettere su un contratto in scadenza come quello di Hayward, se riesce a muoverlo, però non lo so, ecco, fossi il tifoso di Boston, ecco, molto più che come tifoso di Denver, un po' di amaro in bocca per come sono andati questi playoff, un po' di rammarico ce lo avrei, questo sì.
Ma sicuramente, quello detto te all'inizio è sacrosanto, che è un po' un'altra delle grandi vittorie di Miami, cioè essere riusciti a capitalizzare una finestra irripetibile, probabilmente. Per quanto poi magari gli stessi Heat riusciranno a tornare, a crescere, sono senza ombra di dubbio da mettere tra le varie pretendenti e contendenti ai prossimi titoli, questa, diciamo, era l'anno in cui poter sbagliare le carte. Per quanto riguarda il discorso di Boston, io sono innanzitutto ha detto una cosa secondo me molto giusta Gigi all'inizio, che era un po' il motivo per cui avevo fatto la domanda, perché volevo che qualcuno rispondesse in quel modo lì, cioè questa è una squadra nuova, diciamo, indipendentemente, che non fa testo se non per la gestione di Stevens in nessun altro fattore con quelle arrivate in finale di conference negli anni precedenti. Però, come diceva giustamente anche Ale, le squadre di Stevens sono sempre belle, sono sempre allenate bene, sono sempre organizzatissime, però poi manca sempre il centesimo per fare l'euro. Ed è un po' la sensazione che lascia questa serie, una serie nella quale è vero che Boston è arrivata magari più scarica rispetto a Miami, però è una serie in cui dovevano davvero sfruttare l'occasione, ecco, cioè la Eastern Conference dopo la sosta con il tracollo incredibile di Philadelphia sembrava apparecchiata per un dominio di Milwaukee, e nel momento in cui Milwaukee esplodono al secondo turno ed escono, secondo me avresti dovuto fare di più, nel senso che avresti dovuto vincere, e invece non sei stato sufficientemente pronto. Questo ovviamente non preclude niente, perché per almeno altri, indipendentemente dagli infortuni, cioè senza infortuni, per almeno altri 7 anni i Celtics saranno lì in competizione tutti gli anni. Però è anche vero che le cose cambiano in fretta, cioè nel senso, ora in questo momento, dopo questi playoff giocati, magari uno non se ne rende più conto, però prima della sosta Kemba Walker, che comunque è un giocatore di 30 anni, di un metro e poco più di 80, che ha bisogno di essere integro da un punto di vista fisico per stare a livello di un NBA in cui il livello è altissimo, i problemi al ginocchio di Kemba Walker, che sembrano essere scomparsi negli ultimi mesi, il prossimo anno Kemba Walker ci avrà 31 anni. Lo stesso Hayward, che magari in questo momento, mi diceva Ale, è più un contratto da vedere di scambiare che altro, avrà 31 anni. Quindi non è neanche sempre facile trovare la finestra di opportunità dove i giocatori si accozzano bene tra di loro, eccetera eccetera. Non lo so, diciamo, io non mi aspetto grossi cambiamenti da parte di Boston, cioè io credo che la formazione di Boston del prossimo anno sarà pressoché identica a quella di quest'anno. Non so cosa succederà nelle questioni magari tipo Wanamaker o Canter, se verranno rimpiazzati o se resteranno loro, però se no nei primi 7 giocatori di rotazione, per me il settimo è i primi 8, anzi per me 7-8 sono Tice e soprattutto Time Lord Robert Williams, che secondo me è destinato a vedere il suo minutaggio incrementare. I Celtics saranno questi, e saranno una squadra da competizione. Dall'altra parte è vero quello che ha detto Ale, è sacrosanto, direi di ripartire da lì, JG, se sei d'accordo. Magari appunto nel senso, chiederei a te se sei d'accordo con me o se invece la pensi in maniera diversa, che magari dopo aver fatto comunque già bene, magari non benissimo negli scorsi playoff, ma essendo stati ad una vittoria dalle finali di conference, queste finali di conference con due rimonte incredibili possono aver ampliato quantomeno come si può dire, non tanto lo star power, ma proprio la forza di fuoco, il potere di questa squadra, che comunque dall'anno prossimo avrà a pieni ranghi, si spera, Michael Porter Jr., che poi magari è il vero ceiling di tutto, sì, il roster.
Sì, secondo me sì, infatti l'ho detto, cioè l'ho detto all'inizio della scorsa serie. Mi sarebbe piaciuto che Michael Porter fosse nelle condizioni soprattutto difensive, per godersi, per giocare un po' più di 20 minuti a sera, 19 minuti a sera, perché offensivamente può essere già un fattore. Però io gioco in una squadra che gioca tanto a nascondere i suoi difetti difensivamente, i suoi difetti di squadra, quindi dover difettare anche, nascondere anche difetti individuali comincia a diventare un problema. Infatti il grosso stacco dei playoff è arrivato quando è tornato Gary Harris, che ti ha messo a posto un paio di cose difensivamente sul perimetro e non ti ha danneggiato in attacco, ha fatto delle buone partite. Vediamo il quadro complessivo. Bisogna anche capire quanti certi giocatori possono essere pensati per stare in un ruolo e quanto effettivamente magari si voglia finalmente muovere sul mercato questa squadra. Certo, avere Porter e eventualmente addirittura, chissà, Ball da utilizzare qualche minuto in più intriga, perché stiamo parlando di due talenti giganteschi, purissimi, tra i migliori usciti negli ultimi draft, ma proprio nettamente tra i migliori usciti negli ultimi due draft. Di conseguenza, secondo me ne esce una squadra più spessa, più con uno status migliore, a prescindere effettivamente dallo star power dei singoli, questo sicuramente. Però chiaramente molto passa attraverso la crescita di questo giocatore che è Michael Porter, di quello che non abbiamo ancora visto e di quello che ancora non sappiamo, cioè di cosa vuole fare veramente la dirigenza.
E dalla conferma, appunto, dalla dirigenza, e dalla conferma anche di Grant, che si è dimostrato un giocatore fondamentale. E che molto probabilmente, dicono gli insider, non eserciterà l'opzione da 9 milioni.
Se non la esercita adesso, cioè, esatto, ne ha tutte le ragioni. Non credo avrà più un valore così alto.
Direi.
Così alto in relazione a quello che c'è sul mercato, cioè, i due fattori insieme.
Gravegna, ti ho appena sparato.
Puta, che porazzo.
Come, Ale?
Vai, scusa. No. Il punto è che porazzo può manco prendere, casca anche male in un periodo in cui
tanti
soldi da prendere.
Però è anche vero che scade il contratto di Mills.
Sì,
quindi magari qualche cozza da mettere insieme.
Sarà il recap l'anno prossimo. Quello secondo me è un gran interrogativo, cioè quanto
è un grande mistero.
Ma guarda, ti dovessi sparare una cifra che secondo me sarebbe anche ottima per i Nuggets, ti direi un 50-4 e siamo tutti felici.
50 per 4 sarebbe un contrattone, onestamente. Per le prestazioni fatte vedere in questi playoff, alla fine, cioè tirare 40% sugli scarichi da 3 punti e difendere contro chiunque nella metà campo difensiva, direi sono qualità apprezzate in una squadra dove ci sono già Jokic, Murray e Michael Porter Jr. Vorrei fare un ultimissimissimissimo esercizio, magari anche retorico, ma che può essere interessante, sempre sui Nuggets, ovvero sia dove li mettereste in un super early power ranking della Western Conference del prossimo anno. Cioè proprio ora, cioè senza sapere un cazzo niente.
Ah no, è vero, c'è, cioè Golden State, cioè, come fai a pensarli più in alto di quarti a inizio stagione? È difficile,
cioè, la lotta soprattutto ad ovest è talmente serrata che, cioè, tu puoi parlare in termini super ottimistici di una squadra che l'anno prossimo potrebbe non prendere il fattore campo e magari non potresti manco dirgli nulla. Perché se l'anno prossimo è, non lo so, è adesso improvviso, ma è Clippers, Lakers, Warriors e Dallas, piuttosto che Houston, fanno i primi 4 posti. Non è necessariamente detto che Denver abbia fatto una brutta stagione, no? E quindi, infatti, la mia unica preoccupazione quando penso a questa squadra, cioè, è proprio questa, cioè il fatto che per i Nuggets, come per in realtà tutte le squadre dell'NBA in generale, puoi fare praticamente tutte le mosse giuste e poi da lì a vincere c'è un abisso, cioè a vincere ne vince sempre solo una. E ad Ovest non solo è difficile vincere, ma è difficile pure uscirci dall'Ovest, pure arrivarci in finale di conference. E noi vediamo quest'anno i Nuggets in finale di conference, ne pronostichiamo un futuro roseo, e poi ci pensi e pensi a quante altre squadre, no, si sono ritrovate nella situazione dei Nuggets attuale, e poi hai visto un po' scomparire nel nulla, no?
I Portland Trail Blazers della scorsa stagione, per esempio.
Forza,
Se ma anche i Portland Trail Blazers, quelli del quintetto con Lopez, Aldridge, tutti, esatto. Cioè più di una volta, tante franchigie,
o per vicissitudini diverse, se pensi anche ai Thunder del 2016, no? Cioè sono tutte squadre che devi arrivare lì e dici ok, boh, qua ci sono 5 anni, 6, 7 anni ad alti livelli, e poi nemmeno troppo per demeriti propri, no? E giustamente dici no, quest'anno no, magari l'anno prossimo, magari l'anno prossimo. È che appunto il passo da fare tra l'agire in maniera ottimale, io davvero non trovo niente da dire ai Nuggets appunto attuali, e a vincere, arrivare anche solo vicino è lungo, è un passo lungo, sembra corto ma è lunghissimo, in realtà è il più difficile.
Molto molto vero, infatti è un esercizio impossibile, anche perché poi ci sono i Suns che crescono, i New Orleans Pelicans che mettono in campo Zion, gli stessi Grizzlies che comunque sono una squadra competente, insomma una squadra, una Royal Rumble veramente veramente tosta. Quello che non è stato tosto è stato registrare con voi.
Infatti è stato tostissimo, non è stato tosto. Interferenze, gente che se ne va, gente che manca, gente che monta l'IKEA.
I primi 10 minuti saranno tipo da ascoltare in Klingon.
No, in realtà è la sindrome di Lavandogna che vi prende dopo i primi 10 minuti.
Vabbè, però siamo arrivati fino in fondo, quindi direi, mentre la nostra musica tende a sfumare, farei un giro di saluti partendo da Ale, che ho introdotto per ultimo. Ciao Ale.
Ciao Nick, ciao a tutti, ci sentiamo settimana prossima.
Ci sentiamo settimana prossima anche con JG.
Ciao a tutti. Se alla fine delle finals verrò con la chitarra come Dan Peterson ogni Natale, ciao.
Perfetto, sì, continua l'amore. Ciao anche da me, ci sentiamo sui nostri canali social, ovvero sia ovunque, e niente, ci sentiamo la settimana prossima quando le finals saranno già entrate nel vivo. Ciao!